Matteo 28, però studieremo Romani capitolo 1 quando arriviamo lì più tardi. Il titolo del messaggio sarà questo: sei pronto? È una domanda. Sei pronto a predicare l'Evangelo? La domanda è per te. Tu sei pronto a predicare l'Evangelo? Considereremo questo in Romani capitolo 1 quando arriviamo lì. Ma innanzitutto volevo dire qualcosa riguardo al fatto che il Signore sia intervenuto a nostro favore non solo questa settimana, non solo per il locale, ma per tante cose. Ma stamani vogliamo prendere qualche attimo proprio per riconoscere il Signore per essere intervenuto per il locale, perché soprattutto la nostra certezza è nel fatto che la sua mano è in questo. Io, se noi abbiamo anche solo questo locale o nessun locale, veramente mi importa poco. Quello che io desidero è che Gesù sia in mezzo a noi e che noi siamo nella sua volontà. Quello per cui io mi sto rallegrando del fatto del locale non è tanto del locale stesso o dello spazio in più, ma quello per cui io mi rallegro è che la mano di Dio è veramente evidente. Quando noi siamo venuti qui, ora non so, quasi 16 anni fa, non mi ricordo, sono di più di 16 anni, non mi ricordo, nel 2006, eravamo venuti spinti da questi versetti qui, in Matteo 28, versetto 18, poi Gesù si avvicinò e parlò a loro, sta parlando dei discepoli, Gesù si avvicina ai discepoli, questo è il capitolo della risurrezione, quindi dopo la risurrezione, Gesù si presenta davanti ai suoi discepoli e dice questo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, cioè basato sul fatto che ogni autorità è nelle mani del Signore Gesù Cristo, il Signore che aveva appena pagato per i peccati di tutto il mondo, che era appena risorto secondo le scritture. Questo dimostrava che egli fosse infatti il figlio di Dio, questo lo dice anche Romani 1, che per la risurrezione lui è stato dichiarato figlio di Dio. Non è che è diventato il figlio di Dio, ma è stato manifestato che lui è il figlio di Dio, perché non solo è morto per i nostri peccati, è stato sepolto e risorto secondo le scritture, ma la sua risurrezione dichiara che lui è esattamente il Messia che Dio aveva promesso nelle antiche scritture. E lui dice: basato su questo fatto, sulla risurrezione di Gesù Cristo, andate dunque. Quindi noi siamo venuti e noi andiamo nel mondo facendo discepoli basato sulla potenza del Signore Gesù Cristo. Fate discepoli, questo è il comando che noi abbiamo, questo è il comando dato non solo ai discepoli del Signore Gesù Cristo, ma dato a tutti i figli di Dio in tutti questi secoli, di fare discepoli, cioè di raccontare a tutti che Gesù Cristo è morto per i loro peccati ed è risorto per la loro giustificazione. E noi siamo comandati ad andare e raggiungere tutte le nazioni, battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Quindi fare un discepolo non è limitato all'evangelizzazione, ma a condurli nella conoscenza delle scritture e nell'ubbidienza delle scritture. Questo è il comando, questo è il grande mandato. Ma insieme a tutte queste grandissime, importantissime verità, il Signore Gesù Cristo allega una promessa, e questa promessa è quello che ha dato a me fiducia e senz'altro ad ogni missionario ed ogni evangelista e ogni credente che va per fare un discepolo. La promessa è questa: or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Ora, noi non abbiamo la certezza della presenza di Gesù Cristo perché abbiamo ottenuto l'opportunità di avere un locale, quello no. comprare un locale bastano i soldi. Ma Dio ha manifestato la sua presenza spostando i monti, facendo possibile, e non solo possibile, ma addirittura facile, cose a noi impossibili. Non ho tempo, non ce l'ho neanche in mente, tutti i dettagli che Dio ha mosso negli ultimi anni per poterci donare questo locale, ma ne ha fatti tanti e io li ho testimoniati con i miei occhi. Uno dei monti grandi che Dio ha spostato era il mio cuore, che Paul è testimone, il mio pastore è testimone, che io pochi mesi fa in realtà mi stavo opponendo all'idea, ma il Signore ha dovuto convincere il mio cuore, e oggi è un giorno per testimoniare della potente mano di Dio. Mi sento molto come Giosuè, che Dio comandò di marciare intorno alla città di Gerico una volta al giorno con i sacerdoti del Signore che suonavano le trombe per 6 giorni. Ma il 7° giorno marciarono 6 volte intorno alla città in silenzio. E poi la 7ª volta intorno alla città i sacerdoti dovevano suonare con le trombe e il popolo di Dio doveva gridare ad alta voce. E mentre i sacerdoti trasportavano l'arca del patto, l'arca del patto era un simbolo della presenza di Dio, perché l'arca del patto era nel luogo santissimo, nel tabernacolo, e lì c'era la vera e propria presenza di Dio. E quando loro marciavano con l'arca del patto davanti a loro, stavano dicendo: il Signore è con noi. E questa è la stessa promessa che noi abbiamo nel grande mandato, che ora ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E quindi con la presenza del Signore con loro marciarono la 7ª volta intorno alla città di Gerico, suonarono poi le trombe, gridarono ad alta voce e così le mura di Gerico crollarono miracolosamente a terra. E Dio diede la città di Gerico nelle loro mani con la potenza del suo braccio, non con la potenza loro. Dopo la caduta delle mura a Gerico c'erano ancora molte battaglie, molte città da conquistare, molto territorio da conquistare. La terra promessa nella scrittura non rappresenta il paradiso, perché in paradiso non ci saranno battaglie. La terra promessa rappresenta per noi la vita cristiana, che nella quale ci sono molte battaglie, molti nemici, ma nella quale noi siamo sempre vincenti se ubbidiamo in fede il nostro capitano nella fede, che è il Signore Gesù Cristo. E così le battaglie non erano finite per la nazione di Israele quando coronarono le mura, ma l'impossibile era stata già fatta. Infatti in ogni città che affrontavano dovevano seguire il Signore in obbedienza. Dopo la vittoria della grande città di Gerico, Israele affrontava una piccola città, la piccola città di Ai. Si potrebbe dire proprio Ai quando pensi a quello che è successo ad Ai. 36 uomini non tornarono a casa perché andarono nella potenza della carne, avevano visto quello che Dio aveva fatto nella sua grande potenza e poi dissero: ma questa è una piccola città, ce la facciamo noi. Sono andati e 36 uomini sono morti, perché non c'era la presenza, la potenza di Dio con loro, perché c'era il peccato nell'accampamento. E così, dopo la grande vittoria di Gerico, non era il momento per smettere di affidarsi al Signore, di seguirlo in completa obbedienza e di tenere le loro vite pure dal peccato. E così anche noi abbiamo visto una grandissima vittoria questa settimana e qualche cosa riuscirò a raccontarvi. Abbiamo visto una grandissima vittoria, ma le battaglie ci sono ancora davanti a noi. C'è un grande territorio ancora da conquistare, c'è un grande lavoro ancora da fare per realizzare questo, ma l'impossibile è stato già fatto. L'impossibile. Nel 2013 Dio ha aperto per noi, scusate se paragono all'apertura del Mar Rosso, ma aprire il Mar Rosso era una cosa impossibile. E un'altra cosa impossibile, è sempre impossibile. E quindi il Signore ci ha regalato quel locale di là, la stanza con le mattonelle chiare, ce l'ha regalato. Il Signore ha aperto il Mar Rosso, regalato perché è stato proprio dal cielo è caduto un assegno di 145.000 euro e abbiamo acquistato quel locale, il prezzo in pieno. Questo non era per forza nostra, né delle chiese, dei nostri sostenitori, né delle nostre offerte, niente, non aveva nulla a che fare con noi, è stato un dono da parte di Dio. La testimonianza di come Dio ci ha donato quel locale è veramente meravigliosa. Ma per gli ultimi 8-9 anni abbiamo marciato intorno a questo locale accanto, pregando di continuo che se Dio volesse ce lo donasse. Perché noi sapevamo comunque, dopo aver preso questi due locali, comunque non avevamo altre possibilità di fare niente verso l'acquisto. Non è che avere questi due locali ci rendeva più forti, no. Comunque non avevamo nulla per sperare di questo locale qui. Avevamo chiamato e consultato con i proprietari diverse volte, ma la possibilità di prenderlo non esisteva per vari motivi. E non era ovviamente il tempo di Dio. Ma io conosco abbastanza di Dio per capire questo, che non dovevamo insuperbirci, non dobbiamo confidare nella carne. Il fatto che noi fossimo proprietari di questi due locali non significava niente, e il rapporto con le chiese in America non era la nostra forza e non lo è oggi. Ma in realtà non avevamo nessuna fiducia in noi stessi per poterlo prendere, e quindi noi abbiamo chiesto a Dio che se Lui voleva, che ce lo doveva donare. E abbiamo pregato questo per 8-9 anni, ogni volta che camminavo parcheggiato davanti e attraversavo di qui, e ogni volta che tornavo indietro facevo questa preghiera: Signore, se Tu vuoi darci questo locale, noi lo prendiamo. E abbiamo chiesto: Signore, se Tu vuoi. Quando invece nel tempo che Dio voleva ci ha mostrato che dovevamo prendere dei passi, Dio ha agito e tutti gli ostacoli sono crollati a terra. Vi posso elencare diversi ostacoli che c'erano. Non solo la mancanza di soldi, e quello è uno grande, ma anche un prezzo esagerato. C'era anche quest'altro ostacolo, che qualcun altro lo poteva prendere prima di noi. A prescindere dei soldi che avevamo, qualcun altro poteva agire prima di noi. Ma Dio ovviamente l'ha preparato per noi e ci ha mostrato di nuovo che ogni cosa è possibile a Dio. Da piccolo io mi ricordo che i miei genitori parlavano del versetto in Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 26. Questo è il versetto, Ecclesiaste 2, 26. Poiché Dio dà all'uomo che gli è gradito sapienza, conoscenza e gioia, ma al peccatore dà il compito di raccogliere e di accumulare per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Mi ricordo che mamma e papà parlavano di questo versetto quando io ero piccolo come Lorenzo, e parlavano di come Dio usa i ricchi per accumulare, per dare a quelli che sono graditi a Dio. Allora oggi è accaduto esattamente questo. Grandi investitori avevano acquistato diversi di questi locali nel centro commerciale molti anni fa come investimento. Ovviamente stavano raccogliendo per poi poterli fornire all'opera di Dio. Non l'ho manipolata io questa situazione. Non è avvenuto per via delle chiese in America questa situazione. Dio ha agito in questo modo. 4 anni fa, quando questa società che stava andando in fallimento, io andai all'ufficio stesso dove ero venerdì sera con Paul. Entrai, è un grande ufficio fuori dalle mura di Grosseto, un bellissimo posto di una persona abbastanza importante qui a Grosseto. Entrai in quel locale 4 anni fa e chiesi del locale accanto, quando avevano messo questo primo cartello la prima volta. Avevano detto 180.000 euro, erano anche sicuri loro, 180.000 euro era impossibile per noi, non eravamo per niente interessati. Ma erano anche sicuri che si sarebbe venduto forse intorno ai 145, intorno ai 150.000 euro. Io ho pensato che se andava così vuol dire che Dio non voleva che noi avessimo quel locale. Fino a ieri l'altro, fino a venerdì sera, io temevo che qualcun altro avrebbe offerto di più. Invece è stato come quei 4 lebbrosi. Io e Paul eravamo solo 2 lebbrosi. Però eravamo come quei 4 lebbrosi in Secondo Re capitolo 7 che morivano di fame. Erano lebbrosi, dovevano morire. Morivano di fame e dovevano morire. E si sono detti fra loro: se rimaniamo qui moriamo o della lebbra o della fame. Se andiamo all'accampamento dei siriani o ci ammazzano o ci danno qualcosa da mangiare. E qui hanno detto: cosa facciamo qui? Andiamo, tanto dobbiamo morire. Sono andati lì a bussare alle tende e hanno trovato deserto, cioè le tende erano piene di ricchezze, le tende erano piene di cibo, ma non c'era una persona in quella zona. Si sono messi a mangiare. E poi una città di Samaria intera è stata sfamata perché quei 4 lebbrosi hanno fatto un passo di fede, no? Hanno detto: andiamo a vedere cosa può succedere. E io e Paul siamo entrati in quel bellissimo ufficio con quella persona importante a Grosseto che gestiva questa asta, ed era deserta, cioè nessun altro si è presentato per questo locale qui. Un altro ragazzo si è presentato per un garage. Io temevo ancora, perché fino a poche settimane fa nessuno si era interessato nel locale, io lo sapevo. Ma la settimana scorsa, quando misero il cartello 85.000, ogni tanto vedevamo qualcuno con la macchina fotografica che faceva le foto del locale. E noi siamo arrivati lì e potevano arrivare delle offerte telematicamente. E noi non sapevamo, quando siamo arrivati lì, se c'erano i siriani che ci avrebbero ammazzati. Abbiamo trovato deserto. E così c'è stato assegnato a noi questo locale qui. E quindi è accaduto proprio così. A questo punto, a prescindere dal mutuo, a prescindere dal fatto che noi dobbiamo ancora prendere il mutuo, perdonatemi se elaboro un pochino ancora su questo argomento, ma guarda che io credo, se penso a quando Dio ha aperto il Mar Rosso e Israele ha passato su terra asciutta davanti, hanno attraversato su terra asciutta, arrivati all'altro lato Mosè si è fermato e ha cantato un inno e ha lodato il Signore con tutto Israele, un capitolo intero nella parola di Dio. E quindi penso che è opportuno anche fermarci un attimino e dare lode al nome di Dio per quello che Lui ha compiuto per noi. A prescindere dal fatto che noi prenderemo il mutuo per dare quello che manca, a prescindere, che però non supererà 55.000 euro, potrebbe essere anche meno, ma il posto ci è stato comunque regalato. Non per il prezzo, ma il fatto che il Signore l'ha messo davanti a noi e ha detto: tieni, prendi, è vostro. Nello stesso momento che il Signore ha spostato i monti per farcelo prendere, nello stesso momento, 2 settimane fa, poche settimane fa, parlai col mio pastore, parlai con l'agenzia missionaria, scrissi una lettera in fretta E mentre io ero in ansia in queste settimane, Nino Toscano è testimone della mia ansia, il Signore ha mandato già la promessa di 40.000 euro dagli Stati Uniti in queste ultime due settimane. Non sono ancora tutti arrivati nella mia agenzia missionaria, nel nostro conto, ma mi hanno contattato personalmente i pastori di queste chiese e gli individui che manderanno. E quindi, come ho detto, a prescindere dal mutuo che dovremmo prendere, e c'è la speranza ancora che forse altri arrivano, ma anche se non arrivano un altro centesimo, il Signore ce l'ha regalato. Quindi, come Israele, in Esodo capitolo 14, versetto 31, è questo, è, Dave, se puoi mettere Esodo capitolo 14, per favore. Esodo 14, versetto 31, è il versetto che descrive quello che è accaduto quando gli israeliti arrivarono dall'altro lato del Mar Rosso. Qui dice: Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva mostrato contro gli egiziani, e il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Noi abbiamo visto la potente mano di Dio e dobbiamo temere l'Eterno. C'è una cosa interessante, qui dice che hanno temuto anche Mosè il servo. Ora attenzione, non sto dicendo di temere me, ma Mosè rappresenta la legge di Dio, ricordiamocelo. Noi dobbiamo temere l'Eterno Dio e dobbiamo temere la parola di Dio. Questo deve essere la risposta nostra davanti all'evidenza della potenza di Dio. Temiamo Dio. E quando siamo usciti da quel locale quella sera, io tremavo davanti al Signore. Sono tornato qui e ho detto al Signore: Signore, io tremo nella tua presenza. La gioia del mio cuore è questo: che Dio sta lavorando in mezzo a noi. E io lo ringrazio per questo. La settimana scorsa, domenica scorsa, sembrava un anno fa per me, ve lo dico. Avevo detto a Nino, domenica scorsa, mentre avevo i battiti a 200, che questa domenica, oggi, noi avremmo lodato il Signore a prescindere di come andavano le cose. Perché noi avremmo lodato il Signore se ci dava il locale. E noi avremmo lodato il Signore se non ce lo dava, perché almeno avremmo saputo che non era la volontà di Dio. E potevamo lodare Dio perché ci ha guidato. E in ogni cosa la nostra fiducia è in questo, che Dio ci sta guidando, e quindi stamani noi lodiamo il Signore. Ma lo avremmo lodato a prescindere. Volevo predicare sul Salmo 37, però basterebbe leggere qualche cosa, qualche versetto, e poi andiamo a Romani capitolo 1. In Salmo 37: non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fa il bene, abita il paese, coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà il desiderio del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli opererà. Il resto del Salmo ha altri versetti che sicuramente sono opportuni alla nostra situazione, sono applicabili alla nostra situazione. Ma voglio dare un po' di tempo anche per considerare Romani capitolo 1 stamani. Quasi 20 anni fa, nel 2003, noi abbiamo incominciato il nostro percorso per venire in Italia. Il Signore aveva messo il messaggio di Romani capitolo 1 nel nostro cuore per convincerci della sua chiamata nella nostra vita e per mettere un peso per le anime in Italia, per mettere questo peso nel nostro cuore. E così il messaggio di Romani capitolo 1 è quello che ci ha spinto per 2 anni e mezzo per preparare di venire qua, e quando siamo arrivati avevamo questo messaggio nel nostro cuore che ci spingeva. Ora, per mancanza di tempo, non voglio considerare il significato dell'epistola, l'autore Paolo, la data, i destinatari, i credenti a Roma, lo scopo del libro, il tema che è il rapporto fra la giustizia di Dio e la fede, particolari parole e versetti principali che comunque considereremo stamani, che sono il capitolo 1, versetto 16 e 17. Non voglio soffermarmi troppo su questa informazione introduttoria nell'epistola ai Romani. Ma vediamo innanzitutto che il libro, l'epistola ai Romani, ha 3 grandi divisioni. La prima parte è dottrinale, i primi 8 capitoli. Poi il capitolo 9, 10 e 11 sono dispensazionali, cioè ci spiegano qual è il piano di Dio per la nazione di Israele in questo periodo ora in cui viviamo, che è l'epoca della Chiesa, e quello che sarà della nazione di Israele in futuro. E la terza divisione è quello che troviamo dal capitolo 12 al capitolo 16, che è come mettere in pratica la giustizia di Dio. Il tema di Romani, capitolo dell'Epistola ai Romani, è la giustizia di Dio. E quindi la giustizia di Dio dimostrata nell'opera della salvezza e nel dono della salvezza, e poi la giustizia di Dio messa in pratica nelle vite dei credenti. E questo è il messaggio del libro dei Romani in 2 parole. Ma voglio soffermarmi un attimino su quello che è nel cuore dell'apostolo Paolo quando lui scrive questa lettera ai Romani, che lui si trova a Corinto nel momento della scritta. Paolo nel suo cuore aveva la prontezza per andare a Roma a predicare il Vangelo. Iniziamo leggendo questi versetti dall'1 al 7 velocemente e poi ci soffermiamo di più nel versetto 8 al 17. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato, cioè messo da parte, separato per l'Evangelo di Dio, che egli, cioè Dio, aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Dio ha parlato del Vangelo nell'Antico Testamento, aveva promesso il Salvatore nell'Antico Testamento, e ora in questo momento della scritta dell'Epistola ai Romani, Paolo era stato appartato proprio per la predicazione del Vangelo che era stato promesso. Versetto 3, riguardo a suo figlio Gesù, nato dal seme di Davide secondo la carne, cioè tutto questo secondo le scritture, secondo le promesse di Dio. E umanamente Gesù Cristo è nato nella famiglia, nella discendenza di Davide, quindi erede al trono di Israele. Dichiarato però figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo nostro Signore. Cioè Gesù Cristo, vivendo una vita santissima sulla terra, facendo le opere di Dio e risuscitando dai morti, dichiara apertamente che lui è il figlio di Dio. Questo è il significato del versetto 4. Per mezzo del quale, cioè Gesù Cristo, noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, cioè siamo stati mandati come messaggeri, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti, per il suo nome. Quindi Dio ha compiuto la sua opera della salvezza e ha mandato gli apostoli in tutto il mondo per dichiarare la risurrezione di Gesù Cristo. E gli apostoli sono soprattutto testimoni oculari della risurrezione di Cristo. Dobbiamo ricordarci di questo. Versetto 6. Fra le quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. Paolo scrive ai credenti della Chiesa di Roma, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Questa è l'introduzione della sua lettera e vediamo Paolo che scrive ai credenti di Roma. Ora arriviamo al versetto 8. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Nel versetto 8 vediamo che Paolo esprime la sua gratitudine per questi credenti. Loro non erano conosciuti nel mondo perché erano romani, non erano famosi perché erano ricchi, non perché erano di grande intelligenza. La loro forza era la loro fede. Versetto 8 di nuovo. Prima di tutto, rendo grazie al mio Dio, Paolo pensa a loro e ringrazia Dio, per quale motivo? Per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Non si poteva dire tanto di questa gente a Roma, in quella chiesa, ma si sapeva che erano uomini e donne di fede. Questa testimonianza non era solo nella loro chiesa, non era solo nelle loro famiglie, non solo nei loro quartieri, non solo la città di Roma, l'intera città di Roma sapeva che c'era qualcosa di speciale in questa comunità di credenti, ma in tutto il mondo. Non c'era un continente, un paese al mondo che non avevano sentito della fede dei fratelli a Roma. E Paolo ringrazia Dio per loro. Se noi saremo uomini e donne di fede, saremo motivi di grande lode a Dio da parte di altri credenti che sentono della nostra fede. Noi dovremmo essere persone non ricchi, non intelligenti, non di grande opere, ma uomini e donne di fede. Dovremmo essere una chiesa conosciuta non per i belli locali o per la bella musica o per tutte le altre cose, dovremmo essere conosciuti come donne e uomini di fede, che credono nel Signore Gesù Cristo e che lo seguono a tutti i costi perché credono e temono l'Eterno e temono la parola di Dio, come la nazione di Israele davanti a Dio dopo aver attraversato il Mar Rosso. Io credo che il Signore ci ha fatto attraversare il Mar Rosso, non sto parlando del locale, ma ci ha redenti dalla schiavitù, come dalla schiavitù del peccato, come la nazione di Israele era stata redenta dalla schiavitù in Egitto. E Dio ha aperto il Mar Rosso per liberarli dai loro nemici, e i nostri nemici, che è il peccato, il diavolo, il mondo, la nostra carne. Il Signore ci ha liberato da questo e dovremmo temere davanti a Dio e davanti alla parola di Dio. E questi credenti a Roma avevano questa testimonianza. E io vi posso dire che almeno nei contatti che io ho, c'è tanta gente che oggi sta rallegrando Dio per quello che Dio sta facendo in questa chiesa. E che voi avete una testimonianza fra i nostri conoscenti nelle altre chiese in America. E ti posso dire che stamani in America, nelle chiese che leggono della crescita di questa chiesa, stanno lodando Dio e ringraziando Dio per la fede dei vostri cuori. E dovremmo, noi siamo debitori, parleremo di questo, a Dio e anche a quei credenti che stanno ringraziando il Signore per noi. Io voglio avere la testimonianza di essere un uomo di fede. Vediamo nel versetto 9 Paolo la sua preghiera, lui rende grazie nel versetto 8, nel versetto 9, perché Dio a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo figlio mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, cioè in preghiera. Quindi Paolo ringraziava Dio per loro, ma Paolo pregava anche per loro. E Paolo pregava per loro perché lui aveva l'intenzione di andare, lui pregava di poter andare da loro. Guardiamo il versetto 10, chiedendo, questo era il soggetto della preghiera di Paolo, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi. Paolo voleva andare a Roma per stare con i credenti a Roma. Per quale motivo? Lui voleva raggiungere questa chiesa nonostante